Bene, allora iniziamo, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio. Allora, bentrovati innanzitutto in questo fine dell'anno 2020. Ecco, volevo proporvi un po' una riflessione biblica, sempre leggendo qualcosa dalle scritture, che possa aiutarci un po' anche in questo tempo rosso, quindi in cui siamo necessariamente più in casa, a poter un po' rileggere il nostro quest'anno, questo tempo della nostra vita che è passato, entrando da una parte nello stesso tempo, no? Cioè poi il tempo noi lo contiamo, cioè è un po' convenzionale e ci serve contare il tempo, no? E anche proprio per poter viverlo con più coscienza e più fede per i credenti in Gesù. E allora io volevo proporvi qualche riflessione su un tema che attraversa tutta la scrittura. Ci sono, la scrittura è una biblioteca, non è un libro, è scritto, come sappiamo, da un unico autore e appunto in un tempo preciso, no? Ma è una biblioteca che raccoglie testi che secondo le ipotesi in questo momento più accettate dai biblisti vanno essenzialmente dal, alcuni testi potrebbero essere stati scritti più antichi nell'ottavo, settimo secolo avanti Cristo, il grosso dell'Antico Testamento verrà poi scritto, redatto, raccolto al ritorno dall'esilio di Babilonia, stiamo parlando nel sesto o quinto secolo avanti Cristo, fino ai testi neotestamentari, cioè quindi gli Vangeli, le lettere di Paolo, che alcune sono state scritte prima, le lettere di Paolo sono scritte, quelle di Paolo sono scritte tutte prima dei Vangeli, e poi se sapete ci sono le lettere attribuite a Paolo, i Vangeli fino all'Apocalisse, che normalmente viene pensato come il testo ultimo, che è scritto intorno al 90 d.C., quindi in quest'arco temporale, da diverse persone in diverse situazioni appunto storiche, e però tutta questa biblioteca che per i cristiani, per gli ebrei prima, per quanto riguarda il Primo Testamento, abituiamoci un po' a chiamarlo così, e per i cristiani dopo tutto quanto, il Primo e il Secondo Testamento, appunto questa biblioteca ha dei fili rossi, si possono cogliere qualcosa che attraversano tutti questi libri e appunto e tutti questi, queste tematiche. Allora, per farla breve e per arrivare al punto, io vorrei proporvi qualcosa sulla città e sulla città di Gerusalemme, naturalmente, no? Perché per la Bibbia la città è Gerusalemme. Leggeremo alcuni testi relativamente al tema della città e a Gerusalemme in particolare. E ho pensato a questo perché il tema della città è il tema dello stare insieme, è il tema degli uomini e le donne che provano a costruire comunità. E allora, dato che anche questo tempo difficile che stiamo attraversando mette alla prova non soltanto la nostra prima di tutto interiorità personale, ma anche le nostre relazioni, e allora poter anche leggere, lo dico subito un po' come focus, quello che vorrei un po' attraversare il nostro anno, rileggendo le nostre relazioni, come sono andate queste relazioni. E dove vanno queste relazioni? Come stiamo lavorando le nostre relazioni? E allora ecco, lo faremo appunto leggendo, avendo come spunto alcuni testi biblici. Per gli amici di MIT, io vi do le indicazioni bibliografiche della Bibbia, dei testi che leggo. Per gli amici di Zoom invece io li proietto sullo schermo, perché posso appunto condividere lo schermo. E allora, ecco, cominciamo dall'eccezione che conferma la regola. Cioè, in che senso? Nel senso che sono innumerevoli, adesso io non mi sono fermato a vedere le citazioni di Gerusalemme in tutta la Bibbia. Pensate che nel Nuovo Testamento sono circa 140, 139 le citazioni appunto di Gerusalemme, di cui, cosa molto interessante, poi vedremo dopo, 90 di queste sono nell'Opera Lucana, cioè quindi nel Vangelo e negli Atti. E non so dire, non mi è capitato, le cose che ho letto, dirvi quante volte è citata Gerusalemme nell'Antico Testamento, ma sarà molto di più di 139 volte. Gerusalemme, avete visto molti di voi la replica del programma di Alberto Angela, no, che ha fatto vedere i luoghi di Gesù e in particolare Gerusalemme al tempo di Gesù, eccetera, questo luogo che naturalmente per gli ebrei e per i cristiani e anche per i musulmani, voi sapete che per i musulmani Gerusalemme è la terza città santa, dopo la Mecca e Medina, Gerusalemme è la terza, non sto qui a fermarmi a spiegare un po' perché, magari in un altro momento, e quello che interessa è che anche per noi la città a cui in qualche modo è legata come dire, la rivelazione piena per quello che per i cristiani è del volto di Dio in Gesù di Nazareth, appunto si compie a Gerusalemme. Molti di voi sono stati a Gerusalemme, diversi di voi, lo ricordavamo prima, sono stati con me, e quindi Gerusalemme ce la portiamo nel cuore. Tra l'altro, come anche siamo sempre in qualcosa di introduttivo, sapete che c'è anche una malattia appunto che si chiama sindrome di Gerusalemme, e lo dico sempre ai pellegrini che vengono con me, cioè che la sindrome di Gerusalemme è che appunto, fra l'altro alcuni si vedono ogni tanto di persone che vanno vestiti con, cioè nel senso che si lasciano crescere i capelli, per me, non guardate me, ma immaginate, e si lasciano crescere la barba, vanno in giro a piedi scalzi con un sacco pensando di essere il Messia, E per cui io ai pellegrini che vengono con me dico: attenzione, se io a un certo punto comincio a dire in verità vi dico, ecco, preoccupatevi per me, no? E ecco, allora questo per dire l'importanza, no, di questa città, e dal punto di vista che fra l'altro è la sua vocazione e la sua maledizione, nel senso che tante situazioni, no, che sono legate ancora oggi di conflitto a Gerusalemme vengono proprio da questo essere unica per tanti che vogliono, non vogliono condividerla con altri. Allora, noi cominciamo da un testo che però non parla di Gerusalemme, è una eccezione che conferma la regola, no, della importanza di Gerusalemme nelle scritture. Prendiamo un testo che non parla di Gerusalemme e lo prendiamo da Isaia, dal capitolo 19 di Isaia, sì, gli ultimi versetti, dove si dice al versetto, scusate, sposto là, eccolo qui, al versetto 19 si dice che in quel giorno ci sarà un altare dedicato al Signore in mezzo al paese d'Egitto e una stele in onore del Signore presso la sua frontiera. Sarà un segno e una testimonianza per il Signore degli eserciti nel paese d'Egitto. Quando di fronte agli avversari invocheranno il Signore, allora egli manderà loro un Salvatore che li difenderà e li libererà. Il Signore si rivelerà agli egiziani, E gli egiziani riconosceranno in quel giorno il Signore, lo serviranno con sacrifici e offerte. Saltiamo ancora qualche versetto, versetto 23. Attenzione, la formula in quel giorno è una formula di annuncio profetico, quindi il profeta che sta in qualche modo intravedendo nella fede quello che il Signore compirà. E al versetto 23 si dice che in quel giorno ci sarà una strada dall'Egitto verso l'Assiria. L'Assiria, l'Assiro, andrà in Egitto e l'egiziano in Assiria. Gli egiziani serviranno il Signore insieme con gli Assiri. In quel giorno Israele sarà il terzo con l'Egitto e l'Assiria, una benedizione in mezzo alla terra. Li benedirà il Signore degli eserciti, benedetto sia l'egiziano, mio popolo, l'Assiro opera delle mie mani e Israele mia eredità. Attenzione, vi faccio notare, spero di riuscire a comunicarvi, cioè quello che è la straordinarietà di questo testo, perché il profeta e la comunità legata a lui che esprime questo testo sta parlando dei nemici di Israele. L'Egitto è la terra da cui dell'oppressione, dove Israele nasce. È interessante, lo vedremo anche dopo, no? Israele non nasce con Gerusalemme, l'impero romano nasce con Roma e ci sono i miti di fondazione relativi a Roma, no? Cioè, poi fra l'altro quando è stato l'anno scorso che è uscito questo film, poi una serie televisiva su Romolo, Remo, eccetera, eccetera, no? Cioè, molte volte i grandi imperi che nascono con delle città capitali hanno dei riti dei miti di fondazione relativi alla città capitale. Israele non nasce con Gerusalemme. Israele nasce dall'Egitto, cioè nasce da un'esperienza di liberazione. È interessante questo, no? Cioè anche questo sarebbe anche interessante poterlo approfondire in attualizzazioni verso il nostro essere cristiani. Noi non siamo legati, per quanto poi amiamo Gerusalemme e poi i cattolici siano stati anche aiutati anche da certe politiche ecclesiali, ma ad amare Roma come sede del Santo Pontefice, eccetera, eccetera, ma noi cattolici, noi cristiani, anche noi sull'esperienza ebraica nasciamo da un'esperienza di liberazione. E l'Egitto era quello e la Siria sarà poi anche lì il grande nemico. La Siria distruggerà il regno di Israele, Samaria, arriverà ad assediare Gerusalemme. E allora è interessante che, ricordo agli amici di MIT di autosilenziarsi, allora è interessante che verso i propri nemici, verso popoli che sono stati nemici, il profeta ha una profezia di fraternità. Addirittura, cioè, qui attenzione, non si parla di Gerusalemme, si parla che Israele sarà tramite, perché l'egiziano andrà in Assiria e l'assiro andrà in Egitto, e Israele che sarà in mezzo a loro sarà una benedizione che permetterà la benedizione del Signore su di loro. Benedetto sia l'egiziano mio popolo, l'assiro l'opera delle mie mani e Israele mia eredità. Allora, il tema della città nella Bibbia non nasce con Gerusalemme, ma il tema della città nasce con la Genesi, e che sapete poi sono dei testi scritti al ritorno dall'esilio. Mi chiedo gentilmente agli amici di MIT di autosilenziarsi, e Quindi si torna dall'esilio dopo il 530 avanti Cristo, e quindi sono dei testi che vengono elaborati nell'esilio e scritti nel post-esilio. E quindi testi sapienziali, non sono testi storici, sono testi sapienziali. E allora il tema della città viene fuori nel racconto, alla fine del racconto di Caino e Abele, che parla del tema della fraternità. Lo vediamo, lo scorriamo velocemente, il capitolo 4 della Genesi, dove si dice che appunto Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dal Signore. Poi partorì ancora suo fratello Abele. Ora Abele era pastore di greggi e Caino lavoratore del suolo. Dopo un certo tempo Caino offrì frutti del suolo in sacrificio al Signore. Anche Abele offrì i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: perché sei irritato e perché hai abbattuto il tuo volto? Se agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, verso di te il suo istinto, ma tu dominalo. Caino disse al fratello Abele: andiamo in campagna. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: dov'è Abele tuo fratello? E gli rispose: non lo so, sono forse il guardiano di mio fratello? Questa mi sto accorgendo adesso che, nonostante che sia il sito del Vaticano e la traduzione vecchia, quella prima del 2008, me ne sto accorgendo adesso. Pensavo che fossero più aggiornati quelli del Vaticano, ma non è così. E adesso poi vi dirò esattamente dove si intravede che. Allora, questo è il brano, naturalmente, che segue il capitolo 3, la rottura della relazione Adamo ed Eva, il racconto del serpente, la rottura della relazione con Dio. Nel capitolo 4, attraverso un racconto mitico, sapienziale, viene narrata la rottura della relazione fraterna. Ora, velocemente, semplicemente lo tratteggio. Questo brano, per chi non l'avesse approfondito, ma anche per chi l'ha approfondito, poi sa che a una lettura immediata lascia sempre la domanda nel lettore, cioè va bene che Caino ha esagerato, cioè della serie, ammazzare il fratello non è giustificabile né accettabile, ma perché il Signore non ha gradito l'offerta di Caino e invece ha gradito quella di Abele? Perché uno dice: se avesse gradito tutte e due, magari sto casino non sarebbe accaduto. Ora, questa domanda legittima trova un po' linee di risposta in una lettura più approfondita del testo, in cui già l'introduzione è indicativa. Notate, Adamo si unì a Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: ho acquistato un uomo dal Signore. Bello, no? È bello che Eva mantenga in qualche modo la memoria che la vita viene da Dio, e quindi gioisca, no? Parli. Anche se la domanda è: ho acquistato un uomo dal Signore, sì, e Adamo? Cioè, Adamo ci avrà messo qualcosa del suo, no? Ma questo fatto qui dice quello che a volte, purtroppo, nelle relazioni affettive, umane, che voi lo sapete meglio di me, portano tutta la loro fatica, tutta la loro complessità, in qualche modo può avvenire che il figlio o la figlia non nasca prima di tutto dall'amore dei due, e cioè nel senso che in qualche modo, vedete qui, la donna gioisce per il figlio senza il marito, e quindi con il rischio, come sappiamo, in certe storie familiari dove l'uomo a cui la donna, la madre, ha affezionata in maniera primaria, non è più il marito, con cui ci possono essere problemi, eccetera, ma il figlio. E allora è questo Caino che è esaltato grandemente da Eva, e poi dice, poi portò lì ancora suo fratello Abele, punto. Notate la differenza? C'è un primo figlio per cui si gioisce, c'è un secondo figlio che lo si nomina appena e su cui non si dice nulla. Tra l'altro sapete che per quanto riguarda l'etimologia del nome Caino è incerta. Quain potrebbe essere lavoratore del ferro, ma non si sa bene. Per quanto riguarda l'etimologia di Abele, e per noi che abbiamo fatto Coelet da poco, è invece molto certa, perché Abel è Abel Abelim, del cantico dei canti, scusate, del Coelet, no? Soffio dei soffi. Abele significa soffio. E quindi notate, il racconto biblico ci presenta già subito un'umanità in cui ci sono figli e figli. Primi figli, per i quali si gioisce, e secondi, che ci siano o non ci siano, poco conta. Questo lo dice anche la professione. Abele era pastore e Caino lavoratore del suolo. Ora, l'agricoltore, qui non si vuole stigmatizzare professioni, ma semplicemente si constata, no? Una professione come il pastore, che ancora oggi è una professione difficile, nell'Aquilano, dove ho vissuto per un po' di anni, ci sono ancora pastori, ma sono tutti macedoni. Non ci sono quasi più pastori italiani, perché fare il pastore è un lavoraccio. E l'agricoltore, dice, una condizione di vita più favorevole. Piove, stai dentro. C'è il sole, vai a lavorare. E allora quindi, ecco, questa umanità già distinta. Allora succede poi che entrambi offrono, e notate la dinamica. Notate la dinamica. Allora, io qui sono a casa di amici, Luisa e Alfredo, che li nomino semplicemente per dire la dinamica, no? Allora, e nel senso, facciamo finta che Alfredo, che poi è il marito di Luisa, quindi giustamente, gli fa un regalo, e Luisa è contentissima, dice: Alfredo, grazie, 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 no? Eccetera. Ora, io faccio un regalo a Luisa e Luisa mi fa grazie. Ecco, io capisco dalla reazione di Luisa che magari non ha gradito il mio regalo. Perché me la devo prendere con Alfredo? Dovrei andare da Luisa e dirgli: non ti è piaciuto? T'ho fatto qualcosa? Che è successo? È la stessa dinamica di Abele, Caino e il Signore. Abele offre al Signore e il Signore gradì. Caino offre al Signore e il Signore non gradì. Cosa succede? Che Abele se la prende con Caino. E vedete, e Caino, e il Signore va da Caino e gli dice: guarda, perché sei irritato, perché hai battuto il tuo volto? Se non agisci bene, non dovrai forse tenerlo alto? Ma se non agisci bene, il peccato è accovacciato alla tua porta, eccetera. Vedete, il Signore gli parla, invitandolo a parlare, a tirar fuori la sua contraddizione, il suo malessere, il non capire perché il Signore non gli ha. Qui noi potremmo entrare, ma io voglio andare avanti con gli altri testi, su la problematica di Caino, no? Di un Caino che è primo figlio, l'amato, in questa relazione senza problematiche sessuali, no? Non ce ne parla, ma psicologicamente e interiormente fusionale con la madre, e da cui in qualche modo il Signore, attraverso il rifiuto, vuole salvarlo. Dio rifiuta l'offerta di Caino perché ama Caino. E vedete, dandogli questo segno di contraddizione, vuole subito parlare con lui per entrare in un dialogo che lo aiuti a elaborare. Anche un no può far crescere. E chi di voi è genitore lo sa, e non soltanto genitore, ma con tutti quelli che hanno in qualche modo delle responsabilità educative, ma anche negli rapporti di coppia. Non sempre dire sì significa veramente voler bene all'altro, all'altra, no? E vedete, in questo brano quello che manca è la parola a Caino, che è quella che il Signore propone. Il Signore parla a Caino perché lui parli. Da dove ho capito che questo testo è del prima del 2008? Perché al versetto 8, voi leggete qui su Zoom, Caino disse al fratello Abele: andiamo in campagna. Ora, nella nuova traduzione, Caino disse al fratello Abele, mentre erano in campagna, è stato tolto andiamo in campagna, questa è la vecchia traduzione. Perché? Perché è stata tolta? Perché nei testi più antichi non c'era. Qui è stato un copista, fin troppo pio, che copiando e leggendo, Caino disse al fratello Abele, mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele, e ha inserito, no, per dire qua, ma in realtà nel testo di più antichi non c'è, perché Caino non parla. E vedete, anche tutto quello che noi diciamo, tutte quelle parole che diciamo, ma che non sono mosse dal desiderio di comunicare, di entrare in relazione con l'altro, sono parole vuote, di cui non rimane niente. E allora è questa fraternità difficile che porta Caino a eliminare il suo avversario, lui che è sempre stato il primo e che in questo momento si vede superato dal secondo, risolve il suo problema eliminando il secondo da cui è stato superato. Qui potremmo anche fermarci sulla dinamica dell'invidia, eccetera, eccetera, ma lo sappiamo. E fra l'altro vedete che il Signore poi gli parla, va subito a dirgli: dov'è tuo fratello Abele, eccetera, eccetera. Ora, che succede? Che il suolo viene maledetto e dice, e lui sarà portatore di maledizione, sì, tu maledetto. E quindi versetto 13 disse Caino al Signore: troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono? Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo, io dovrò nascondermi lontano da te, io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Ma il Signore disse: però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Vedete, il Signore cerca di proteggere Caino. E allora arriviamo al versetto 17, dove si dice che ora Caino si unì alla moglie e concepì e partorì Enoch, poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. Ora, vedete, qui la prima menzione di una città nel racconto biblico. Nei racconti delle origini la prima città è fondata da Caino. E allora che deve vivere? E vedete, da una parte genera un figlio che chiama Enoch e significativamente inventa una modalità per stare insieme con altri che chiama con lo stesso nome del figlio. E in qualche modo questa modalità di voler stare con gli altri porta un desiderio di vita che è lo stesso che gli ha fatto generare il figlio. E allora però vedete, interessante, perché la città diventa nella Bibbia, potremmo dire che la città parte male nella Bibbia, perché nella Bibbia la città figlia di Caino è una modalità che, di stare insieme, che ideata da Caino, che appunto mette insieme, però come dire, rimuovendo la problematica che per Caino è stata tragica. Qual è stata la problematica che per Caino è stata tragica? La fraternità. La fraternità. Lui sulla fraternità è diventato omicida, fratricida. Allora è come se in qualche modo ecco, i sapienti di Israele colgano questa ferita che le nostre convivenze portano. In qualche modo stiamo insieme su patti di, come dire, di non belligeranza, in cui ciascuno si faccia i fatti propri, no? E a patto che non disturbi gli altri, come in un condominio, no? Cioè tu nel tuo appartamento ti puoi drogare, puoi picchiare la moglie, l'importante è che non fai rumore e non sporchi il corridoio comune, e eccetera, no? E se volete questi patti sono, sì, il condominio, a volte anche una famiglia può essere un insieme di solitudini, no? Dove ognuno si fa i fatti suoi, col patto di tu non mi rompi le scatole a me, io non ti rompo le scatole a te. Può essere anche città, può essere popoli, no? In fondo quello che vediamo anche con le problematiche dei migranti e tante volte gli egoismi nazionali, no? Che di quelli che stanno al di là del muro, noi paghiamo ingenti somme alla Turchia perché la Turchia trattenga i migranti che dal Medio Oriente cercano di venire in Europa, eccetera, eccetera. E allora la città, figlia di Caino. La città è quindi interessante perché poi nella, vediamo se mi fa, ecco qui, ecco, diventa Gerusalemme. Gerusalemme che per Israele, dicevo già, non è una città, Israele non nasce, ci dicevamo già, con non nasce con Gerusalemme, nasce in Egitto, ci dicevamo. Gerusalemme entra a far parte nella storia di Israele molto dopo il racconto dell'Esodo, il racconto dell'entrata nella terra, libro dei Giudici, libro di Giosuè, poi primo Samuele, le diverse tribù, la nascita della monarchia, ricordate Saul, primo re, eventi storici di cui siamo ancora un po' incerti dal punto di vista anche archeologico. Comunque, seguendo il racconto biblico, siamo intorno all'undicesimo, decimo secolo avanti Cristo, l'esodo più o meno si l'uscita dall'Egitto si collocherebbe intorno al tredicesimo secolo avanti Cristo, e Gerusalemme noi la troviamo con Davide. C'è Davide che a un certo punto diventerà re dopo Saul e dice, vedete, siamo al capitolo 5 del secondo libro di Samuele, dice al 5 versetto 5, regnò in Ebron su Giuda 7 anni e 6 mesi in Gerusalemme, regnò 43 anni su tutto Israele e su Giuda. La prima capitale di Davide, del regno di Davide, sarà Ebron. Poi, dice, versetto 6, il re e i suoi uomini mossero verso Gerusalemme contro i Gerusei che abitavano in quel paese. Costoro dissero a Davide, non entrerai qui, basteranno i ciechi e i zoppi a respingerti, per dire, Davide non potrà entrare qui. Ma Davide prese la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Davide proclamò in quel giorno, chiunque colpirà i Gebusei li raggiungerà attraverso il canale, quanto ai ciechi e agli zoppi sono in odio a Davide, per questo dicono il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. E, vedete, è un racconto piuttosto distaccato, non è un racconto epico, non ci sono narrazioni di grandi battaglie, ecco, questi Gebusei che abitavano Gerusalemme, quindi Gerusalemme nasce con i Gebusei, non nasce con Davide, questa popolazione precedente. Fra l'altro anche gli scavi archeologici testimoniano questo, che Gerusalemme era già una città prima di Davide. E poi ecco, si dice chiunque colpirà li raggiungerà attraverso il canale. Vedete, ci sono dei puntini di sospensione perché il testo è corrotto e quindi la traduzione è incerta. Si parla di un canale, ma non si è sicuri neanche di questo canale. E sta di fatto che i Gebusei si sentono così forti che dicono: guarda, non ci prenderei mai, basteranno i ciechi e gli zoppi per respingerti. Lui la prenderà e dirà: il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Fra l'altro questo è uno anche dei motivi, non l'unico, per cui coloro che avevano delle problematiche fisiche, delle disabilità, delle problematiche fisiche, non erano ammesse al Tempio di Gerusalemme, anche perché si pensava che il male fisico era direttamente collegato al male morale e quindi erano peccatori, eccetera, eccetera. E allora vedete, Gerusalemme entra nella storia di Israele come città conquistata, come città di conquista, violenta. Quindi ancora un altro aspetto, no? La città figlia di Caino, che mette insieme solitudini contro e fraternità negate. Si sta insieme ma non si parli di fraternità, e dall'altra parte città che con Davide e Gerusalemme nasce come città conquistata, quasi come per dire: il nostro spazio nella vita non ce lo regala nessuno, ce lo dobbiamo conquistare contro gli altri. È qualcosa che tante volte ci portiamo dentro, no? Cioè, pensate nella difficoltà delle fraternità e delle relazioni, e a volte dove nei conflitti, non pensiamo soltanto ai conflitti, già quello basta, e purtroppo ci sono di guerre, di cose, ma tante guerre quotidiane, no? Quante nelle nostre città, nelle nostre famiglie, dove a volte le relazioni sono estenuanti, faticose, anche nelle comunità religiose, non pensate che sia tutto oro quello che luccica, e dove veramente, no, ogni relazione è una battaglia, in ogni spazio di vita, ogni città è una conquista, una guerra. Per cui Gerusalemme è una città conquistata. Eppure vedete, in questa Gerusalemme in cui il Signore, vedete nella Bibbia, è interessante che poi nel racconto biblico e anche nella storia di Israele, più che a volte, non so, chi di noi ha fatto più cammini ecclesiali, che va anche bene, sono, però anche i loro risvolti, no, tante volte ci portiamo dentro, ci è stato detto tante volte, del progetto di Dio sulla tua vita, il progetto, cioè quasi che il Signore è un grande geometra, un grande architetto, che ha fatto il progetto sulla nostra vita e noi dobbiamo scoprirlo, no? Quindi andiamo a cercare di capire che cosa il Signore ha preparato, che cosa mi sta dicendo. Nella Bibbia l'idea è quasi invece che c'è un Signore che cerca di andare dietro al suo popolo amato, cercando di capire come stargli dietro, come stargli dietro. E quindi, allora anche qui, in questa città conquistata, in questa città di solitudini, il Signore si fa presente, no? E allora più avanti i suoi profeti ecco, diranno, c'è questo bellissimo Salmo, il Salmo 87, scusate un attimo perché non so come mai c'è qualcuno che ha, ecco qui, sto silenziando tutti prima, no? E questo bellissimo salmo che dice appunto dei figli di Core, salmo, canto. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Vedete, Davide conquisterà Gerusalemme, tra l'altro per uno scopo politico, cioè nel senso che fino a Davide Gerusalemme non era stata conquistata, il nord c'erano le tribù del nord, le 10 tribù del nord, al sud c'erano le altre due tribù, quindi le 12 tribù, Gerusalemme è un po' al centro di tutta quello che sarà poi il regno di Davide. E lui la conquisterà intanto proprio perché è una città che non è di nessuna tribù, quindi è indipendente da tutte le tribù. E poi conquistandola cosa farà? Porterà l'arca dell'alleanza. Ricordate, l'arca dell'alleanza era un po' la presenza sacramentale di Dio in mezzo al popolo, no? E che era lì vicino, era stata affidata a una famiglia, a Kiriat Yearim, Abu Ghosh si chiama oggi, e la va a prendere e poi avrà l'idea di fare un tempio. Quindi Gerusalemme, la capitale politica, Gerusalemme, la capitale religiosa, e lui il re. Per cui vedete, è un disegno, Gerusalemme nasce in una dinamica di conquista nasce anche in una dinamica di potere. Interessante, no? Perché poi il potere, che è il potere economico, che è il potere politico, che è il potere religioso. Non a caso anche nelle nostre vicende di quest'anno, fra le varie cose, intanto già ci basta le condizioni di salute del virus purtroppo che stiamo vivendo, però non ci siamo fatti mancare niente anche come Chiesa, no? Tutte le vicende vaticane relative a cardinali e a signore, cioè in qualche modo legate a queste figure di potere con soldi e altro. Cioè, quindi, per dire, tutto questo intreccio di potere, no? Legato a Gerusalemme. E MIT continua a essere io non capisco qui come si può disattivare. Ecco qua, forse disattivo. Ecco. Ho imparato come si disattiva nel MIT. Questo è una cosa positiva. E allora dicevo appunto ecco, quindi Gerusalemme è questo, Gerusalemme, pensate poi a un certo punto, adesso arrivo al Salmo, Gerusalemme è anche la città che a un certo punto si penserà inviolabile. Che cosa succederà, per farla breve, che Gerusalemme a un certo punto nel 700 avanti Cristo, questo è un fatto storico, sarà assediata dagli Assiri con Sennacherib e ormai immaginate il grande esercito assiro che assediava la città del piccolo regno di Giuda e Gerusalemme, la città, e a un certo punto questo esercito assiro se ne andrà. Gli storici sono un po' divisi tra i motivi per cui questo esercito assiro se ne andrà, cioè probabilmente o è scoppiata una pandemia, ma più che un'epidemia in quel caso, forse è più giusto dire, che creerà dei problemi in tutto l'esercito e questo sarà messo in scompiglio e andrà via, oppure ci saranno dei problemi nella capitale del regno assiro, Ninive, che costringerà il re a tornare in fretta e in furia presso la capitale. Sa di fatto che questo sarà letto dagli abitanti di Gerusalemme, come dire, il Signore è con noi, abbiamo il Tempio, siamo Gerusalemme e non cadremo mai, non cadremo mai. Allora, tutta questa falsa coscienza e falsa, che fa star su, identità orgogliosa, non toglie la possibilità ad alcuni in Gerusalemme di elaborare un pensiero diverso, di cui il Salmo che abbiamo letto è testimonianza. Notate in questo Salmo che non è molto amato dai fondamentalisti israeliani ancora oggi, perché parla di Gerusalemme dicendo, intanto dice che appunto le sue fondamenta sono sui monti alti, santi, il Signore ama le porte di di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. L'amore del Signore per Gerusalemme che, come dire, sei l'unica, quando si dice io amo te più di tutte altre, no? Sei l'unica per me. E poi, vedete, questo salmista che diventa quasi un ufficiale dell'anagrafe, che sul libro dei nati a Gerusalemme ricorda Raab e Babilonia. Raab, sapete, che è l'Egitto. E Babilonia, cioè ancora qui tornano i nemici, cioè i miei nemici fanno parte della mia famiglia, è forte questo, eh? I miei nemici fanno parte della mia famiglia, Palestina, Tiro ed Etiopia, Tiro e bisognerebbe poi leggere, non lo faremo adesso, delle pagine di fuoco dei profeti antico testamentari contro l'orgogliosa Tiro. Tiro era una città ricchissima. E allora poter dire, no, tutte queste persone con cui ci sono problemi, tutti siamo, abbiamo un'unica madre, siamo nati tutti a Gerusalemme. E si dirà di Sion, l'una e l'altra è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda. Se abbiamo un'unica origine, significa che c'è un legame di fraternità fra di noi. È notevole un testo così, eh? Cioè poter pensare che con le persone con le quali le nostre storie sono entrate in conflitto e con le quali ci siamo fatti del male, vicendevolmente, ora di cui noi siamo stati gli autori, ora in cui siamo stati le vittime, c'è un legame di fraternità, c'è una chiamata a fraternità, dovuta proprio anche a un'origine comune, veniamo dalla stessa origine. E una cosa che, ascoltando un commento, non avevo mai notato, però è interessante, che in questo Salmo non si parla di Israele. Da un certo punto è Israele che parla, no? Quindi non, però non si mette lui. Non si parla di Israele. E allora, Gerusalemme. E Gerusalemme sarà poi, salto alcune cose perché vado verso la fine, naturalmente sono solo alcune pennellate, il tema richiederebbe ben più tempo, ben più approfondimento. Vi dicevo che Gerusalemme viene nominata 139 volte nel Nuovo Testamento, ben 90 solo nell'opera lucana, quando dico l'opera lucana, sto dicendo il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. E questo per dire come per Luca Gerusalemme è centrale. E qui il brano che vi metto davanti è il capitolo 19 di Luca, e dopo il brano di Zaccheo, poi una parabola, dice a un certo punto Gesù arriva davanti a Gerusalemme e allora al versetto 41 si dice che quando fu vicino alla vista della città pianse su di essa dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. Giorni verranno per te in cui i tuoi nemici ti cingeranno di trincee, ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte, abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Nel Vangelo di Luca, Gerusalemme è fondamentale anche proprio come direzione del cammino di Gesù. Cioè, il Vangelo di Luca è strutturato con un'unica salita di Gesù verso Gerusalemme, che a un certo punto diventa anche proprio un indurimento dello sguardo. Nel capitolo 9, versetto 53, qui andatelo a vedere, nel capitolo 9, versetto 53, c'è scritto, la nostra traduzione dice, lo prendo dalla Bibbia, la nostra traduzione dice 9:51, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Ora, questo momento 9:51 è un momento fondamentale, nel senso che Gesù sta andando verso Gerusalemme, rivelando nella sua vita, nelle sue parole, il volto di Dio Padre di tutti, e nella prima parte del Vangelo lui cerca di narrare questo volto di Dio attraverso gesti e attraverso discorsi che lui fa. E allora che succede? Che la reazione che si vede poi nei Vangeli è il rifiuto di una tale paternità, di un tale volto di Dio, che vedete che non è solo accettare che Dio sia così, ma se Dio è così ed è padre di tutti, significa che chi lo incontra veramente, come dire, coglie ed è chiamato a scoprire che gli altri, chiunque altro, ha a che fare con la fraternità. Chiunque altro ha a che fare con le proprie radici, con il proprio sangue, con la propria vita. Confessare Dio Padre, vedete, anche per noi cristiani, cioè, quando noi andiamo a messa e poi preghiamo il Padre Nostro non è solo una preghiera, è una confessione di fede. Cioè, noi confessando e dicendo Padre nostro, noi diciamo il Dio in cui crediamo, che non è Padre mio, e basta. Il Dio degli individualisti e degli egoisti è il Dio mio. Sapete, poi ci sono quegli spiritualismi molto intimisti, no? Di cui bacetti, in cui ci sono tutte, no, queste pseudo cose che vogliono il rapporto diretto, io e lui solo mi capisce, e gli altri? No, il Padre Nostro è il Dio che Gesù rivela, e vedete, lui lo rivela facendosi prossimo e fratello di tutti, anche di coloro che lo rifiutano. Per cui a un certo punto nel Vangelo di Luca si vede che il rifiuto entra anche nei discepoli, e lui a un certo punto decise di mettersi, qui nella nostra traduzione dice egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. In greco cioè egli indurì il suo volto verso Gerusalemme. Che vedete è la citazione del canto del servo di Isaia, dove il servo del Signore dice che il Signore ha reso duro il mio volto davanti agli oltraggi. Cioè che dice non è tanto l'indurimento, farsi cattivo, no, no, è la ferma decisione di proseguire nonostante il rifiuto. Di una fraternità ostinata verso tutti, anche verso i nemici. E allora questo volto duro di Gesù, che esprime la sua ferma decisione di andare a Gerusalemme e di narrare fino alla fine a Gerusalemme, la città conquistata, la città di potere, la città che nasce da Caino, eccetera, eccetera, e questo volto, quando Gesù la vede, piange. Quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa. E il volto che si scioglie in lacrime. È bellissimo nel profeta Geremia, che è il profeta che più richiama Gesù, e più profetizza, più vicino a Gesù, alla figura di Gesù, nel capitolo 13 si dice, Geremia sta parlando agli abitanti di Gerusalemme che non si ravvedono, non si convertono, eccetera. E allora il versetto 15 dice: ascoltate e porgete l'orecchio, non montate in superbia, perché il Signore parla. Date gloria al Signore vostro Dio prima che venga l'oscurità e prima che inciampino i vostri piedi sui monti al cadere della notte. Voi aspettate la luce, ma egli la ridurrà in tenebra e la muterà in densa oscurità. Se voi non ascolterete, io piangerò in segreto dinanzi alla vostra superbia. Il mio occhio si scioglierà in lacrime, perché sarà deportato il gregge del Signore. È paradossale, no? Cioè, perché uno dice, se voi non ascolterete, e si aspetterebbe, io allora farò questo, vi punirò. Invece, se voi non ascolterete, io piangerò in segreto dinanzi alla vostra superbia. Il mio occhio si scioglierà in lacrime. E l'esperienza a volte che vediamo nelle famiglie dove quando un figlio o una figlia si incammina in una strada di morte, il padre e la madre hanno tentato in tutti i modi, il padre anche facendo la voce grossa, eccetera, e niente, niente, e molte volte noi uomini diciamo basta, è così, e ci chiudiamo, e voi donne che fate? Piangete, piangete. Come piange il Signore. E allora su questa città chiusa, che rifiuta la Gerusalemme orgogliosa, la Gerusalemme che il Signore individualista, eccetera, che ancora oggi, stavo leggendo un libro sulla storia di Gerusalemme, che adesso non ricordo, ma diceva che questo storico ha contato tutte le volte che nella storia di Gerusalemme che si conosce, Gerusalemme è stata conquistata più di 50 volte nella sua storia. E ancora oggi si combatte per Gerusalemme. E che dice appunto il nostro continuare a... No, paradossale, Gerusalemme, secondo l'etimologia popolare, significa città della pace, Ir Shalom, Yerushalayim, Ir Shalom. Nel nome c'è una vocazione tradita, non ancora realizzata. E il Signore che di fronte a questo piange. Si scioglie in lacrime, si scioglie in lacrime. E allora vado verso la conclusione e ecco, Gerusalemme sarà questo sciogliersi in lacrime di di Gesù. A me non piace, però lo dico franco e chiarico, cioè nel senso che poi, ma il film di Mel Gibson su Gesù non mi piace per tanti motivi, ma non è qui il momento di parlare. Una cosa che mi piace è che a un certo punto, quando Gesù muore in croce, c'è una, come una lacrima, no? Da parte di Dio, che queste lacrime, che sono questo segno di un'effusione dell'amore che si dona in gratuità, senza nessun merito, senza nessuna sul nostro rifiuto, e che vince la morte. Questa cosa delle lacrime tornerà in un midrash relativamente alla legatura di Abramo, legatura di Isacco, scusate, cioè il cosiddetto brano del sacrificio di Isacco, che per gli ebrei si chiama la legatura di Isacco, e che vede nella tradizione ebraica Abramo portare il figlio Isacco a essere sacrificato, e che noi cristiani immaginiamo sempre questo Abramo anziano, no? Barba bianca, bastone, e Isacco piccirillo che viene portato verso il Monte Moria, e quindi tutte le mamme che dicono cuore di figlio, no? Cioè, che cosa... Nella tradizione ebraica Isacco ha 37 anni, e 37 anni, quindi un uomo che sa perfettamente ciò che il padre sta per fare di lui e vuole quello che il padre vuole. A immagine di un altro, per noi cristiani, figlio che vuole quello che il padre vuole, cioè che non che muoia in croce, ma che narri fino alla fine un amore di paterno nel figlio Gesù, che si fa fratello di tutti, che entra nelle Gerusalemme, che lo rifiuta e si effonda. E allora in quel Midrash Isacco viene legato su una catasta di legna, Abramo c'ha in mano il fuoco per appiccare la legna, però Abramo piange, Isacco piange, e le lacrime dei due sono così abbondanti che rendono inefficace il sacrificio. Perché? Perché il legno si bagna e non piglia fuoco. E allora una bellissima immagine, appunto, di un amore sovrabbondante che diventa poi superamento e trasformazione di Gerusalemme dal di dentro. Vi lascio. Vi leggete per conto vostro il capitolo 21 dell'Apocalisse sulla Nuova Gerusalemme, e concludo semplicemente con gli atti, vediamo se lo trovo, l'ultima proprio minuto, voglio farlo degli atti, dove al capitolo 1 vedete Gerusalemme sarà il luogo da cui, versetto 4, mentre si trovava a tavola con essi, Gesù ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere che si adempisse la promessa del Padre, quella disse che voi avete udito da me, Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. E quindi questa Pentecoste che li porterà ad andare fuori da Gerusalemme. Quindi una città di fraternità che si apre alla ricerca di tutti i dispersi nel mondo. Dirà, ma avrete, versetto 8, e con questo concludo, ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Allora mi sembra, mi fermo su questi versetti, no? L'esperienza dello Spirito Santo, dell'effusione, di un amore, dello spreco dell'amore di Dio, Padre, nella fraternità di tutti, nel Figlio Gesù, che scende su di noi e ci fa essere testimoni, in qualche modo, il testimone, sapete, poi è uno che semplicemente ha fatto esperienza e quindi racconta quello che ha vissuto, lo mostra in qualche modo, ne rende conto, a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino agli estremi confini della terra. Allora è interessante, notate questo programma di luoghi. Gerusalemme, loro erano a Gerusalemme. Per cui per dire dove vivo? Dove vivo? E vedete, noi anche come cristiani, come chiesa, in cui in questo tempo abbiamo dovuto, chissà quando, fino a quando abbiamo messo in discussione, fermato tante nostre attività, tante nostre abitudini, ci rimane che cosa? Il vivere nel nostro quotidiano, per dire nelle nostre case. Già le nostre case, nelle relazioni nostre più vicine, sono luogo dove rendere testimonianza. Guardando che ci sono alcune fra di voi, signore, con il proprio marito, o il proprio compagno, o la propria compagna, la moglie, o anche i figli, eccetera, e la prima persona a cui portare l'annuncio del Vangelo è la persona che mi sta a fianco. L'altro da evangelizzare, e si parte da quello più vicino, a Gerusalemme. Pensateci, chi di voi era catechista, lo è ancora, no? Magari anche, e che magari lì va a parlare del Vangelo, ma lo deve fare anche in casa, magari non con tante parole, ma semplicemente con i gesti. La Giudea è la regione vicina, dove era Gerusalemme, quindi per noi potremmo dire la nostra città, i nostri luoghi di lavoro. La Samaria, interessante, la Samaria sono i fratelli separati con cui ci sono problemi. Ricordate tutta la fatica fra giudei e samaritani. E poi fino agli estremi confini della terra. Allora, ecco, no, questo percorso, scusate, spero che si sia capito qualcosa, io volevo fare molto di più, però siamo già un'ora e quindi mi fermo. E, però ecco, un po' tratteggiare un percorso per rivedere le nostre relazioni di fraternità, sentendoci all'interno di un'opera di Dio che si fa presente nelle nostre relazioni con tutta la fatica e gli inquinamenti e le dinamiche complesse e a volte perverse per nell'amore trasfigurarle, redimerle, no? E farle nascere nuove.